considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite, ma fatemi dire prima che ognuno ha le sue rogne. Noi abbiamo Lollobrigida, gli americani c'hanno Kennedy e ahimè immagino una parte della sua famiglia, come dire, torcersi nell'angoscia di un prodotto di questo tipo. Perché vi parlo di Kennedy? Perché l'altro giorno ha emanato le linee guida dell'alimentazione per gli americani, per gli statunitensi. Ecco, avete presente quella che ci hanno insegnato in questi anni, no, a conoscere la piramide alimentare che vede alla base i prodotti da una sorta di situazione in cui appunto le verdure, i legumi e via via a scendere nel consumo per quel che riguarda la salute e le scelte alimentari. Ecco, lui ha completamente invertito la piramide, per cui sostanzialmente contraddicendo tutte le ricerche scientifiche, tutte le indicazioni mediche e via di seguito, come dire, grassi e animali a lei fanno un bene esagerato, quindi siamo tutti degli sciocconi. Vabbè, questo erano tre giorni che ve lo volevo dire, poi va a finire che non riesco mai a raccontarvi tutto quello che vorrei e invece oggi ho rubato qualche secondo alla nostra ospite, sto parlando di Tiziana Pers. Buongiorno Tiziana.
Buongiorno Cecilia e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Tiziana Pers, assieme a sua sorella Isabella, sono l'anima, l'invenzione e la straordinaria esperienza del Rave East Village Artist Residency che si trova nell'Udinese, dove si trova esattamente?
sì, si trova nella pianura friulana a Manzano, in un borgo storico molto molto carino, dove vivono animali che ho salvato dal macello tramite la mia pratica performativa e alberi salvati dall'abbattimento da mia sorella.
Ecco.
Però è un luogo che coniuga arte contemporanea anche con la questione animale.
E certo, anche perché io non l'ho detto, sia tu che Isabella siete due artiste oltre che anima del rave per l'appunto. Senti, questo vostro villaggio artistico, quanti animali ha in questo momento?
Ma allora, al momento ci sono 3 cavalle, 7 capre, un clan di gatti, 2 galli e abbiamo appena trovato adozione a un asino, una maiala. Diciamo che ci stiamo attivando e siamo sempre attive su molti fronti.
Certo.
In questo momento però la cavalla più anziana del rifugio, che è un po' il nostro riferimento, che
sì,
è Copper,
sì,
è ammalata di polmonite, quindi molte delle nostre energie sono dedicate e sono rivolte a lei giorno e notte.
E tant'è che appunto anche per organizzarci dovevamo tenere presente il fatto che tu, voi siete lì veramente a tenere la zampa di Copper con tutte le attenzioni e l'amore di cui siete capaci e rispetto.
Sì, infatti, ieri insomma c'è stato fatto anche un piccolo intervento, però sta rispondendo bene alle terapie che purtroppo sono costosissime, ma stiamo tenendo duro, ecco, perché finché lei ci dà risposte positive ovviamente noi faremo tutto il possibile e anche l'impossibile.
Immagino, senti, io ti ho invitato... sì, naturalmente spinta anche da questa storia di Copper, ma in realtà perché come tutti gli artisti del mondo, tu in specifico hai curato una mostra che ha inaugurato proprio lo scorso 10 gennaio. La mostra, lo dico subito, è nel borgo storico di Clauiano, in via della Filanda 1 a Trivignano Udinese. E si intitola La scomparsa degli animali. Ecco, e già il titolo è leggibile su tanti piani. Che senso, qual è questa scomparsa?
Hai ragione, i piani di lettura mediante i quali gli animali scompaiono sono tantissimi. E questa mostra vuole proprio focalizzarsi a partire da alcuni punti cardine. Innanzitutto la scomparsa degli animali da un punto di vista ancestrale, se vogliamo, rispetto a quello che è il tradimento di un patto molto antico che risale a migliaia di anni fa con gli altri animali. E anche che cosa significa quando un animale non umano scompare dalle nostre vite da un punto di vista biografico, proprio perché i legami con gli altri animali sono importanti, sono parte delle nostre famiglie, multispecie,
sì,
appunto.
Sì.
Poi c'è la scomparsa degli animali non umani da un punto di vista dei referenti assenti, ovvero nell'industria zootecnica gli altri animali sono ridotti a oggetti, a beni di consumo, e quindi scompare la loro individualità, scompare proprio il loro volto. E per questo anche ci piaceva appunto invitare diverse artiste che hanno lavorato o stanno lavorando in modo diverso su questi temi. E l'ultimo punto è quello che, nonostante sia evidente sotto gli occhi di tutti, d'altra parte sembra quasi invisibile nel nostro quotidiano, ed è la scomparsa degli animali da un punto di vista dell'estinzione. Quindi per il fatto che fondamentalmente stiamo assistendo a un'estinzione senza pari, che però non corrisponde al fatto che gli animali si stanno estinguendo, ma come ben ha sottolineato lo zoologo Nicola Brest, il cui testo è esposto in mostra, li stiamo estinguendo, quindi c'è un verbo che non è riflessivo ma è attivo, appunto, siamo noi che li stiamo estinguendo.
Ahimè, è proprio così. Mi dai anche l'occasione di ricordare che da quest'anno il nostro Rosario Ballesteri ha una rubrica mensile che si chiama Cari Estinti, per l'appunto, dedicata proprio a queste storie. Tiziana Pers, senti, raccontaci un po', perché sono tante le artiste, peraltro tutte donne, le artiste?
Ma guarda, lo sai che ci siamo accorti alla fine, quando abbiamo completato la mostra nella sua interezza, abbiamo realizzato che c'era appunto questo elemento femminile che era... Sì, c'è il testo dello zoologo in effetti, sì. Però sì, tutte donne, e non volutamente.
Vi siete dati anche una spiegazione, tra virgolette. C'è una maggiore sensibilità, che cosa, come la leggi?
Ma forse sì, soprattutto per il fatto che questa mostra ha uno sguardo che parte proprio da un punto di vista quasi rarefatto. Infatti mi piacerebbe raccontarvi un po' nel dettaglio le ricerche, un po' come
certo, sì. Certo, io adesso questo qui ti voglio, cara Tiziana.
Allora, diciamo che proprio nella stanza perché appunto, come ti dicevo, è diviso in stanze questa mostra, quindi questi tre macro capitoli.
Sì.
Nella prima stanza, quella appunto che affronta la questione da un punto di vista biografico ma anche ancestrale, c'è questa enorme tela di Arianna Ellero, pittrice proprio di elezione, sì. Quindi lavora molto da un punto di vista dell'astratto, dove pare quasi che ci sia un corpo che si sta sciogliendo, che sta scomparendo sotto il nostro sguardo. Accanto a questa tela c'è un libro molto bello, una chicca proprio, un libro di Titta Raccagni dedicato a Ultima, che è appunto il suo cane che ha deciso di inforestarsi, quindi di andare a morire in un bosco.
Sì.
Ed è molto toccante anche il fatto che lei stessa poi abbia deciso di andare a vivere nel luogo dove il suo cane ha deciso di scomparire. Che è un paesino, è Topolò, un paesino sperduto qui in Friuli, in un posto,
sì,
incredibile.
Sì.
E poi, stando da contraltare a questi lavori dei disegni e dei dipinti, dipinti di Vanessa Villa, dove questi animali ritratti sembrano quasi dissolversi, sembrano quasi inafferrabili. Quindi questa tassonomia del vivente, nel quale noi siamo abituati a come dire, a schedare gli altri animali, qui diventa quasi, quasi confusa, proprio perché l'alterità non possiamo mai ingabbiarla. E a questi, questi dipinti si affiancano a dei disegni di Miriam Muscas, dove invece in questi paesaggi tutti in bianco e nero super definiti gli altri animali scompaiono, cioè realmente rimane solo la sagoma di questi individui che invece scompaiono nel bianco, proprio perché appunto anche qui si apre a varie letture, alla questione dell'anima dell'altro, alla questione invece del appunto di che cosa significa la mancanza. Salendo le scale poi ci congiunge col resto della mostra uno scatto fotografico di Joan MacArthur, straordinaria fotoreporter canadese, tratto dalla serie Rachel Promised, dove appunto lo sguardo di un gorilla ci interroga anche qui sulla relazione tra noi e gli altri.
Sì, e come direi, coi primati è anche straordinariamente semplice, tra virgolette, no? L'immedesimazione come sistema comunicativo, insomma, no? Questo è sicuramente il gorilla, sconvolge ogni volta nel suo sguardo, ma in realtà tutti gli sguardi degli animali sconvolgono, ma questo, come dire, non sempre siamo disposti a guardare, mettiamola in questa maniera. Scusa questa mia considerazione, vabbè. Quindi siamo all'incontro diretto, diciamo così, lo incontro degli sguardi.
Esattamente. E da qui poi al piano superiore si aprono altre due sale. La prima appunto fa riferimento agli animali non umani nell'industria zootecnica, in tutto quello che è il modo in cui noi li sfruttiamo. E i primi personaggi che incontriamo, perché sono proprio due personaggi, sono Diego e Lucia, che sono due ponetti che abbiamo salvato 2 anni fa al rifugio Rave, che erano stati trovati vaganti per strada, pensa.
Sì.
Evidentemente la madre era riuscita a fuggire da una situazione appunto di grave maltrattamento e si era portata suo figlio, era riuscita a far fuggire anche suo figlio. Avevamo impiegato 4 ore per catturarli, proprio perché lei era stata molto picchiata, mentre il piccolino non era mai stato toccato da mano umana, quindi... Prova a immaginare.
Certo.
Adesso, dopo 2 anni di recupero, adesso finalmente sono appena stati dati in adozione in un asilo nel bosco. Quindi tutti i giorni ci sono dei bambini che si prendono cura di questi due pony. Ed è, secondo me, qualcosa di straordinario.
Certo.
E l'artista Giulia Iacolutti ha colto questa relazione madre e figlio con uno scatto che proprio ci racconta della maternità negata all'interno dell'industria, dello sfruttamento del mondo che noi in cui releghiamo gli altri animali. E appunto è uno scatto molto toccante. Poi accanto a questo.
Scusami, è lo scatto quello dove mangiano insieme?
Esatto.
È quello, verissima. Vero? Ecco, che è uno scatto veramente già in sé meraviglioso. E poi, conoscendo poi la storia a monte di queste due creature, mi viene da dire è ancora più toccante, insomma, bellissimo scatto, sì.
Sì, lei è stata davvero molto brava, ha trascorso una mattina in attesa con loro, in attesa appunto che loro l'accettassero come parte del branco, per poi appunto realizzarlo. E nella stessa stanza ci sono altre due artiste, c'è Fabiola Porchi che ha presentato un lavoro che è un work in progress sui bachi da seta, proprio perché tra l'altro nella nostra zona, nelle nostre terre, i bachi da seta sono appunto fanno parte un po' anche del paesaggio, proprio perché si vedono ancora questi lunghi filari di gelsi di cui i bachi si nutrivano.
E questo non lo sapevo, quindi nell'Udinese c'è una, come dire, una tradizione di allevamento dei bachi da seta.
C'era nel Novecento,
sì.
Diciamo che quasi tutte le famiglie contadine alternavano appunto i raccolti all'allevamento dei bachi da seta. Infatti moltissimi, infatti hai visto che anche appunto il nome della strada dove si erge il museo è Via della Filanda, proprio perché
certo.
C'è un collegamento molto diretto con
certo,
questo.
Certo. Ti ho interrotto quindi e stavi raccontando invece di Fabiola Porchi.
Appunto, sì, i bachi da seta, poche persone realizzano quanta sofferenza ci sia, perché i bachi vengono cotti vivi, sì, affinché non si danneggi il bozzolo che loro si sono faticosamente costruiti. E quindi c'è questo disegno di bianco su bianco di questi, appunto, di questo pattern, di questi innumerevoli bachi già diventati farfalle, e però bisogna metterci davanti e cambiare un po' prospettiva per riuscire a percepirli. Così come sul piedistallo ci sono proprio realizzate queste sculture a dimensione naturale di queste due farfalle e di queste due piccole falene, e anche in questo caso è necessario fermarsi a dedicare attenzione, come un po' ogni cosa, no?
Sì.
Per riuscire a cogliere l'insieme. E anche qui c'è un disegno di Miriam Muscas con un gruppo di mucche che stanno mangiando una greppia, ma anche in questo caso le mucche sono bianche, proprio perché sono dei referenti assenti, sono già trasformate in cibo, oppure come nell'industria delle vacche da latte. Anche qui vi è un'altra maternità negata, perché i piccoli vengono presi e macellati per utilizzare il loro latte. Quindi anche in questo caso c'è questo elemento di maternità negata.
Mi sembrano, insomma, racconti veramente di grandissima intensità, anche emotiva, oltre che di pensiero.
Sì, assolutamente. Guarda, anche realizzare la mostra, metterla insieme è stato fantastico. Tra l'altro adesso vi racconterò anche l'ultima sala, ti devo dire che io ho passato gli ultimi 15 giorni, no, 15, 12 giorni, tutto il tempo con Copper.
E quindi certo.
La mostra è stata proprio fisicamente allestita da mia sorella Isabella e da tre delle artiste che con grande generosità hanno contribuito, insieme a Martina Peru, che anche lei fa parte del direttivo Rave, e insomma sono riuscite a dare vita a questa mostra che, non ho detto, è realizzata col contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trivignano Dinese, e come main partner abbiamo Arsenalia.
Ecco. E sì,
arriviamo all'ultima sala.
Certo.
Tra l'altro c'è stata una scoperta, perché abbiamo realizzato che la realtà, sai, entra sempre poi alla fine nell'arte.
Sì.
Che c'era proprio su un vetro stampata l'immagine di un piccione che si era schiantato, probabilmente inseguito da un rapace, ed era morto quindi nel cortile interno del museo. Quindi come prima cosa abbiamo deciso di iniziare un nuovo progetto.
Sì.
Innanzitutto di rendere visibile il vetro, e Miriam Muscas ha subito disegnato un rapace che abbiamo immediatamente allestito sul vetro. Ma da qui inizieremo proprio un nuovo lavoro che si chiamerà appunto I Guardiani, riprendendo alcune specie che si stanno estinguendo qui in regione di rapaci, proprio per realizzare appunto dei disegni da porre sui vetri, che saranno appunto dei disegni adesivi e potranno direttamente, in modo proprio da rendere l'arte il più possibile in dialogo con quelle che sono le dinamiche del vero, e anche da, se vogliamo, da un certo punto di vista andando a modificarle con qualche cosa però che ha a che fare sempre con la bellezza.
Senti Tiziana Perse, mi viene da sorridere, perché manca a farla apposta. Ieri abbiamo parlato proprio, abbiamo dedicato la puntata alla strage silenziosa che i vetri delle nostre abitazioni fanno di volatili in generale, e la settimana scorsa abbiamo parlato con questa associazione che ti invito a conoscere, che si chiama Piccioni Paralimpici, che si occupa del recupero dei piccioni e via di seguito. Quindi insomma tutto il cerchio si chiude, ma andiamo all'ultima sala, perché stiamo finendo il nostro tempo. Io vorrei anche
hai ragione.
L'ultima sala.
Ha ragione, e comunque siamo sempre in sintonia e conosco i piccioni paralimpici.
Perfetto.
L'ultima sala appunto vede nuovamente dei disegni di Miriam Muscas in dialogo con quelli di Vanessa Villa, proprio perché quello che è l'elemento biografico spesso si trasforma con quello che è l'elemento collettivo. E al centro della stanza abbiamo un nido vuoto di Ilare, dell'artista Ilare, e abbiamo il nido vuoto, tra l'altro, che fa parte di una storia meravigliosa di un'installazione che era stata realizzata lo scorso anno a Rave, di un uovo di animale estinto che era comparso improvvisamente su un gelso secolare, che poi a un certo punto è scomparso, non si sa se rapito da qualcuno, si è sottratto o non si sa se si è escluso, vedi, quando la magia entra,
certo.
entra nell'arte. E poi dei bellissimi disegni di Julia Cotterly, che ritraggono Copper e la capra William, che sono appunto due degli abitanti di Rave, che diventano costellazioni o che si fanno costellazioni. Anche qui c'è questo elemento di profonda interconnessione con ciò che sta al di là di noi, e l'estinzione che stiamo attuando ha qualche cosa di devastante, che ha un impatto planetario. E la mostra si chiude con un mio video, Elephant Song, di cui avevamo parlato anni fa.
Ci siamo conosciute così, diciamo così.
Esattamente, un video di 10 anni fa che parla appunto dell'estinzione degli elefanti e di molte altre specie, ed è ambientato nel Museo di Storia Naturale di Trieste. E da qui anche il testo dello zoologo Nicola Bresti in mostra.
Senti, io sono... Non, fino a quanto rimane la mostra?
Allora, la mostra rimane per altre 2 settimane e quindi... Aspetta che...
sono le classiche domande che mettono allora, in crisi, sì, capisco.
Sì,
e stavo
esatto.
Cercando anche allora, nel comunicato.
Aperta fino al 25 gennaio.
Ok.
E, sabato all'orario 16:30-19, mentre domenica 10:30-12:30, 16:30-19. Poi se ci seguite sui social, siamo sia su Instagram che su Facebook, quindi Rave is Village Artist Residency, pubblicheremo anche degli eventi collaterali, perché per esempio domenica prossima realizziamo una visita guidata per bambini con un laboratorio dedicato appunto ai bambini, e mentre invece il weekend seguente avremo la presentazione del libro di Titta sull'inforestarsi, e anche una visita guidata alla mostra e una visita al borgo, quindi ci sarà anche una visita storica che attraverserà proprio il luogo, che è uno dei borghi più belli d'Italia, non l'avevo detto,
ecco,
è importante.
Ecco, che non è quello vegano, no? Quello è un altro.
No, quello a Solestiano, dove ecco. Ci sono gli animali appunto, sì. dove c'è il rifugio. Questo però è un bellissimo borgo di origine longobarda, da qui il nome appunto Claudiano, e appunto è un luogo straordinario che merita una visita, merita un attraversamento.
Ecco, quindi insomma voi fate anche da ciceroni in questo splendido visita. Umberto ci ha scritto per dire: mi ha impressionato molto la storia dei bacchi. Eh sì, perché poi molti non lo sanno di che tipo di pratica viene usata appunto per la seta. Ricorda le aragoste per la cottura oppure le lumache per produrre la bava. Sono tutte forme di sfruttamento e di maltrattamento, no?
Esattamente. Poi posso anche approfittare del fatto che chi ci segue sui social, se vuole fare parte proprio, prendere parte alle cure di Copper, ci aiuterebbe molto.
Certo, quindi, volevo chiederti proprio questo, quindi andando sui social si capisce anche come aiutare Copper. Copper, quanti anni ha Copper?
Copper ne ha 39 e mezzo.
Tesoro, è una cavalla, come avete, lo dico per chi non ha seguito dall'inizio, è una cavalla salvata, come tutti gli animali che transitano da Rave East Village Artist Residency, e grazie alla magia che due artiste come Tiziana e Isabella Pers hanno messo insieme, creando comunità, creando rete, creando arte e sensibilità e sensibilizzazione. Un lavoro meraviglioso, siete splendide. Peraltro non abbiamo mai parlato della mostra che c'è stata ad Atene, accidenti.
C'è ancora ad Atene fino a marzo, l'hanno prorogata perché sta avendo un enorme successo di pubblico e stanno venendo persone da tutto il mondo a visitarla, e là ci sono più di 30 opere esposte al momento,
ecco,
in questa grande mostra.
Quindi vabbè, magari allora ci torniamo, io pensavo fosse chiusa, magari ci torniamo perché merita sicuramente la nostra attenzione. Tiziana Pers, che dire, che ti ringrazio enormemente. Ah, guarda, Sergio dice: mia nonna lavorava i bachi da sete nei primi anni 20 nella Bassa Friulana, ecco, quindi proprio dalle vostre parti. E dall'altra, Manuel dice: anch'io non sapevo nulla del metodo in cui vengono uccisi i bacchi da seta, e quindi insomma, ecco, abbiamo anche aperto uno scorcio su un'altra delle nostre infinite pratiche per trattare gli altri animali come cose e non come esseri viventi. Tiziana Pers, ti abbraccio enormemente, stiamo vicini a Rave East Village e a Copper, naturalmente, ti prego, portale una carezza anche da parte degli armadilli, facciamo così, va bene?
Cara Cecilia, grazie infinitamente, grazie a voi per tutto quello che fate, questa trasmissione è sempre straordinaria, e un grande abbraccio a te e a tutte le persone che ci hanno ascoltato, e grazie infinite.
Ciao cara, ciao carissima.
Ciao, ciao, ciao.
Ecco, Andrea dice: mio nonno i bachi ce li faceva sopra la testa, sopra il tavolo da pranzo nella Bassa Lodigiana. Sicuramente tante storie. Io mi ricordo ancora quando mia madre mi raccontò, lei di Cuneo, mi raccontò appunto di questa pratica, e ecco, lo ricordo ancora con un brivido lungo la schiena. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani, altro giro, altro regalo. E ricordate sempre armadillo@radiopopolare.it per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti. Ciao ciao, domani!